Il Festival della Lettura di Ivrea dal 31 maggio al 2 giugno 2019, la grande invasione. La grande invasione, ne abbiamo già parlato in alcune conversazioni, cominciando ovviamente da Marco Cassini, che ne è l'ideatore, insieme con il libraio Pilo. E adesso noi andiamo ad ascoltare un'altra voce delle tante che noi racconteremo da qui fino al 2 giugno per Il Posto delle Parole. La grande invasione con l'accompagnamento di una frase molto importante di Domenico Starnone: la parola è il più straordinario degli effetti speciali. E sono proprio le parole che accompagnano l'edizione 2019, i vari incontri. Matteo Nucci, buonasera.
Buonasera, buonasera.
E grazie per essere qui insieme con noi nel Posto delle Parole, proprio di parole parliamo. Matteo Nucci è romano, ha studiato il pensiero antico, ha pubblicato saggi su Empedocle, Socrate e Platone, e una nuova edizione del Simposio Platonico uscito per Einaudi nel 2009. E poi è uscito anche il suo primo romanzo, Sono comune, le cose degli amici, di Perponte alle Grazie. Tra l'altro Perponte alle Grazie, lei è uscito con l'ultimo libro, se non sbaglio, È giusto obbedire alla notte. Anzi, credo proprio di sbagliarmi, perché questo non è l'ultimo libro, ma l'ultimo libro è L'abisso di Eros, La seduzione, vero?
Sì. L'ultimo romanzo era È giusto obbedire alla notte. L'abisso di Eros è uno di questi saggi narrativi che scrivo sul mondo antico greco.
E adesso dal mondo antico greco al mondo di oggi. Però il mondo antico greco ovviamente ha sempre una sua ragion d'essere, la proiezione dell'antico mondo ci dà possibilità di comprendere anche il presente. Quali parole, Matteo Nucci, lei porterà al pubblico della grande invasione di Ivrea?
Io ho scelto tre parole che devono raccontare, possono raccontare, ma io spero che debbano più che altro raccontare la soluzione di un'altra grande parola molto usata ai nostri tempi e molto fraintesa, che è crisi. E le parole che devono spiegare la risoluzione della crisi sono effimero, simbolo, ma andiamo con ordine, perché partiamo dalla crisi, perché se no non si capisce nulla di quello che io vi voglio raccontare.
Anche perché la parola crisi è una parola importante, a cui noi diamo sempre un significato negativo, ma la parola crisi è una parola di svolta, in ogni caso.
È una parola decisiva, perché appunto crisi significa decisione, scelta. Crinein per gli antichi vuol dire decidere, discernere, separare. Quindi la crisi è quel momento, quel bivio in cui ci si trova e si è costretti a prendere una strada o l'altra. Ecco. E in questi nostri tempi stiamo guardando alla crisi, a questa parola e a tutto quello che evoca la parola crisi, come a qualcosa di straordinariamente negativo, di un disastro che incombe sul... Invece no, crisi in fondo è un'opportunità, cioè la crisi apre prospettive nuove, apre la possibilità di scegliere, prendere strade nuove e di scegliere sostanzialmente appunto un nuovo modo di vivere. La crisi arriva sempre, continuamente, nella storia umana personale. Noi spesso attraversiamo momenti di crisi che sono momenti in cui appunto siamo costretti a prendere delle decisioni, a cambiare il modo in cui stiamo vivendo, e la crisi accompagna tutta la storia degli esseri umani, da che mondo è mondo. Questo è uno di quei momenti, c'è un mondo, una dimensione in cui abbiamo vissuto fino ad oggi che non funziona più, bisogna scegliere una strada per superarla. Quello che si sta facendo ai nostri tempi è invece pensare alla crisi come un momento di talmente negativo, appunto, che ci si deve bloccare di fronte al bivio, di fronte alle due strade che si biforcano, ci si deve mettere lì a difendere quello che non si può più difendere, l'indifendibile, un mondo finito, perduto. Ecco. E stiamo lì a erigere muri reticolati per proteggere il nostro occidente opulento, ma non serve a niente, perché i muri vengono spazzati via, i reticolati recisi, e non c'è niente da proteggere quando un tempo è passato. Bisogna andare avanti, e le parole appunto che io ho scelto per andare avanti sono parole, insomma, che dovrebbero raccontare, ecco, questo percorso.
Però, Matteo Nucci, pensavo proprio poco fa, prima di aprire questa conversazione, a proposito delle parole che accompagneranno gli incontri, e in particolar modo proprio la parola crisi e quelle che lei racconterà. Domenica prossima, il 26 di maggio, elezioni europee, quindi una settimana importante. Il festival La Grande Invasione arriva proprio dopo questo momento importante dal punto di vista politico, ma non solo. Forse la parola crisi in quei giorni avrà bisogno di essere vista in un'altra maniera.
Sì, può darsi.
Chi lo sa?
Tutto sta a vedere cosa succede, ma insomma, diciamo che finora la stragrande maggioranza degli occidentali, diciamo così, insomma, dei cittadini dell'Europa che noi abitiamo, quindi il nostro Occidente, che è un continente vecchio ma sapiente, pieno di storia e però anche molto pieno di ricchezze, lo dobbiamo dire, insomma, in un mondo di miliardi di persone siamo una minoranza piuttosto ricca. Facendo una generalizzazione, me la consentite, è chiaro che ci sono tante sacche di povertà anche nella nostra Europa e nel nostro Occidente opulento, dove appunto peraltro la discrepanza fra le minoranze che possiedono tanto denaro e tanti mezzi e tra la maggioranza che invece non ne ha è sempre grande, ma magari meno grande che altrove. Comunque sia, insomma, ecco, dico, questa Europa finora si è rinchiusa nel desiderio di non scegliere, di non prendere una strada, difendere, pensare di poter proteggere le nazioni, i nazionalismi appunto che stanno crescendo, e difendere un mondo che è finito, per me è suicida. Ma è suicida sempre l'idea di non scegliere. Infatti la prima parola da cui io parto è panico.
E siamo veramente nel panico a questo punto.
Il panico è quella situazione, quell'emozione devastante che impedisce di muoversi, di fuggire, no, il panico ci strozza il fiato in gola, è pericolosissimo. Se uno sta in mare, per esempio, il panico ti può uccidere, ma insomma in generale il panico non fa bene, no? Impedisce l'azione, impedisce il movimento. Panico è una parola che viene da un dio greco molto importante, che è Pan, è il dio della natura, quel dio caprino, barbuto, con le corna, insomma, un dio apparentemente brutto, molto molto sessualmente, molto insomma, molto potente, e il dio della natura, il dio che grida, che lancia il suo grido contro chi lo disturba nel momento del riposo, nel momento del meriggio d'estate, quando tutto tace, non si può fare altro che riposare. È un dio che ci dice qualcosa di interessante. Perché viene da lì la parola panico? Si viene per quel terrore che prende chi ascolta quel grido. Ma chi è che ascolta quel grido? È chi sta offendendo la natura, chi sta andando contro la natura. E quindi bisogna rientrare in contatto con se stessi, con la natura che è dentro di noi e con la natura che è fuori di noi, per avere una visione, diciamo così, sana, saggia del nostro posto nel mondo. Temi abbastanza attuali, visto che insomma cambiamento climatico, tutte queste questioni di cui si parla.
Però Matteo Nucci, la crisi di panico è qualcosa che è innervata nella nostra esistenza da sempre, no? Dall'antichità, e avremo sempre questa presenza di panico. Persino Alessandro Manzoni soffriva di crisi di panico, no? Tanto per citare una persona importante. Però il panico che viviamo oggi è un panico che veramente ha senso unico, e possiamo trovarci veramente in una situazione che dal punto di vista sociale può rivelarsi essere veramente negativa.
Certo, infatti, però il panico si può superare,
altro che
Questo è il punto, bisogna superarlo, capirlo e superarlo, e io credo che si possa farlo, ammesso che si abbiano delle persone che ci guidano, che hanno la consapevolezza che stiamo vivendo un momento di panico e che il panico va risolto proprio avendo a che fare con noi stessi, con la nostra natura, con la natura che è fuori di noi, il che non significa cose campate in aria, significa riflettere davvero su quello che ci sta succedendo, insomma, averne una consapevolezza, respirare, quando si dice alla persona che è presa dal panico, respira, torna in contatto con te stesso, entra in contatto con la terra su cui stai, no? Insomma, quelle frasi classiche che si dicono alla persona presa dal panico. Ecco, questo ci può riportare a noi stessi a capire qual è la strada che vogliamo prendere. Infatti la seconda parola, il secondo giorno del Festival di Ivrea di cui parlerò è una parola, un'altra parola che usiamo spesso ma senza magari renderci conto di cosa significa, che è effimero. Effimero per gli antichi significa che vive un solo giorno, proprio questa è l'etimologia della parola. Noi usiamo effimero per parlare di cose che volano via, spesso da un punto di vista qualitativo, no? Una cosa che non vale nulla è una cosa effimera. Ma non è proprio così. Gli effimeri per gli antichi siamo noi esseri umani, perché noi viviamo un solo giorno, insomma, un solo giorno. Viviamo tanti giorni, ma così, da un punto di vista più astratto, ideale, i giorni sono sempre troppo pochi di una vita umana, no? In confronto a chi vive per sempre, gli immortali, gli eterni, le divinità, per i greci intendo. E quindi noi abbiamo una vita finita, una vita breve comunque sia, anche se è lunghissima sarà sempre breve. E dobbiamo fare i conti con questo fatto e cercare di venire a patti con la nostra finitezza. Come possiamo combattere questa finitezza, che è poi il problema di tutte le vite umane? Questo è uno degli incubi di qualsiasi epoca e i greci ci danno alcune risposte.
E non finiremo mai, non finiremo mai di avere delle risposte definitive in merito a queste domande, che sono le domande che poi tengono in vita il pensiero dell'antichità, il pensiero di oggi, terranno in vita il pensiero di sempre. E se abbiamo questo problema della finitezza, questo problema del panico, probabilmente avremo bisogno di incontrarci, di renderci la vita migliore attraverso un simbolo o attraverso i simboli.
Esatto, il simbolo infatti è la parola di cui mi occuperò nella terza giornata del Festival di Ivrea. Che cos'è il simbolo? Per gli antichi il simbolo è un pezzo che manca di un altro pezzo, ed è una parola infatti che viene usata spessissimo per raccontare un'abitudine tipica dell'amicizia, della filia. La filia è l'amicizia per gli antichi greci. I grandi amici si scambiavano, rompevano una tessera in due, se ne davano ciascuno un pezzo che combaciasse con l'altro pezzo. E quel pezzo veniva chiamato simbolo perché appunto richiamava l'altro pezzo con cui unico poteva, no, incastrarsi, diciamo, un coccio spaccato in due, oppure due tessere di un puzzle, potremmo dire oggi, no, che si uniscono solo quelle due particolari tessere. Ecco, ciascuna delle due era il simbolo, perché richiama l'altro pezzo di cui è mancante. E quindi questo apre un discorso sulla socialità, sui rapporti di familiarità con le persone che noi, con cui abbiamo a che fare in società, no? Ci apre al mondo in cui viviamo, cioè noi non siamo soli in questo mondo, non affrontiamo i problemi da soli, e anzi il modo migliore per affrontarli è affrontarli in comunità. La comunità viene prima del privato cittadino per gli antichi greci, e così penso debba essere anche per noi. È più importante unirsi che dividersi. Quindi qui forse arriviamo un po' alla possibilità di uscire, di scegliere, di essere fieri di aver preso una strada per uscire dalla crisi, dal panico. Qual è questa strada? È la strada appunto che sto dicendo ora, quella in cui viene prima la comunità dell'individuo. Per i greci c'è un'altra parola che noi continuiamo a usare molto spesso senza conoscerne l'etimologia e l'origine, che è idiota, e che racconta bene un atteggiamento con cui invece si crede di uscire dalla crisi senza uscirne mai. Idiota chi è? Noi oggi diciamo idiota come dire un sesso, un cretino, sì, però anche i greci lo usavano così, ma sentendone il significato originario. L'idiota era il privato, colui che pensava solo a ciò che possedeva in privato, quindi colui il quale vedeva soltanto ciò che aveva davanti a sé, non vedeva oltre il proprio naso. Infatti idiotes, la radice id, ha a che fare con il verbo vedere. Con chi vede solo le cose che possiede. Chi vede solo le cose che possiede non va molto lontano. Per gli antichi, e credo anche per noi, per vedere oltre, bisogna andare oltre il proprio piccolo orto, il proprio possedimento personale, la propria piccola certezza, aprirsi a una prospettiva più ampia, più grande e più illuminante. Per non essere idioti, ecco, bisogna occuparsi delle cose pubbliche, bisogna unirsi, bisogna stabilire rapporti umani. Bisogna prendere una via che ci faccia essere ancora l'Europa l'Europa del grande pensiero che ha percorso la nostra civiltà, e quindi il pensiero che ha origine nel Mediterraneo, il pensiero greco-romano, ecco, quello di cui io fondamentalmente mi occupo. Essere fieri proprio di quella storia e cercare di replicarlo, ovvero sia aprirsi sempre di più, come abbiamo sempre fatto, al mondo.
Oppure Matteo Nucci, se ricordo bene, al Salone del Libro lei ha detto una cosa che mi è rimasta impressa: essere degli eroi oggi significa realizzare la propria vita, la propria umanità. Ecco, per non essere idioti, quindi dobbiamo trasformarci in questa sorta di eroismo, di eroi, che ha un eroismo non di quello plastico che possiamo immaginare, ma è un eroismo quotidiano che attraversa la nostra umanità.
Certamente, per essere noi stessi, le dirò l'ultima parola che un po' chiude il cerchio, perché le parole principali sono quelle tre, ma sono tante le parole di cui parleremo, che è critica, esercizio della ragione critica, senso critico. Di nuovo una parola che ha a che fare con la crisi e che noi spesso dimentichiamo. Essere critici non significa criticare a vanvera, ma significa mettere in discussione, essere aperti sempre a discutere le questioni che ci sono di fronte agli occhi. Quindi la critica del pensiero è quella che è l'anima del nostro pensiero, da Socrate fino a Kant sicuramente. Socrate è quell'uomo che mette in discussione qualsiasi certezza, non accetta nessun dogma, chiede sempre perché, e spinge a chiedersi quale sia la strada migliore per realizzarci come esseri umani individuali e in società. Quindi l'esercizio della ragione critica, il senso critico, è la grande anima del nostro mondo, di cui spesso ci dimentichiamo, ma la critica è proprio la capacità di uscire, di scegliere, di prendere una strada, di uscire dall'impasse in cui ci si trova nel panico di fronte al bivio. Credo che i greci abbiano raccontato tutto questo con una chiarezza cristallina che insomma continua a valere per aiutarci a prendere le nostre decisioni.
Matteo Nucci, protagonista al Festival La Grande Invasione. Il programma lo possiamo vedere sul sito lagrandeinvasione.it. Prima di salutarci, Matteo Nucci, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Sto leggendo un bellissimo libro appena pubblicato da Sur, che si chiama Acqua di Mare, Adesso l'autore neanche me lo ricordo, che è un autore americano.
Sicuramente un autore americano, Simmons.
Bravo, Simmons, esatto, perché non lo ignoravo.
Lo so dire perché ne abbiamo parlato con Marco Cassini proprio pochi giorni fa, non è che lo conosco proprio.
Un libro eccezionale, bellissimo, delicato, lieve, tradotto magnificamente da Tommaso Pincio. Veramente un piccolo gioiello.
Acqua di mare di Charles Simmons, edizioni Sur, tra l'altro la casa editrice che per certi aspetti ha creato la grande invasione, questo bel appuntamento dedicato alla lettura. E adesso noi salutiamo Matteo Nucci dandoci l'appuntamento per raccontare il suo ultimo libro, è uscito alcuni mesi fa, L'abisso di Eros, edito da Ponte alle Grazie, perché ogni volta ascoltare la parola di Matteo Nucci che ci porta indietro nel tempo per comprendere il presente credo che sia molto molto importante, questo è un dato di fatto, ma nessuno le ha mai proposto una trasmissione radiofonica, Matteo Nucci, per raccontare di queste cose che arrivano da così lontano e che così molto bene lei racconta. Lei ha fatto qualcosa su Radio Rai, se non ricordo male, vero?
Beh sì, sono
Pantheon,
radio,
mi pare.
Ma non a fare programmi miei.
Grazie ancora.
Però
del tempo.
Mi fa sempre molto piacere venire a parlare alla radio. Io poi non ho la televisione, quindi figuriamoci, non ce l'ho da più di 20 anni, quindi ascolto solo la radio.
E come passa le sue domeniche pomeriggio, Matteo Nucci?
Beh, domenica pomeriggio non si fa niente, si va a mangiare a pranzo e il pomeriggio si sta a non far niente con gli amici e semmai a farsi un riposino in famiglia. Il pomeriggio, la domenica è sacra.
E certo, no, l'ho detto come battuta stupidissima, cosa fa la domenica pomeriggio?
Non è stupido affatto, il tempo libero è sacro per i greci. È il momento più importante, io non lo coltivo solo la domenica, il tempo libero, cerco di coltivarlo anche gli altri giorni della settimana, però la domenica in particolare, insomma, è il giorno proprio della quella che i greci chiamavano la scolè, cioè il tempo libero dalle necessità materiali, cioè il tempo da dedicare a se stessi, termine a cui viene scuola, la scuola è quel luogo fisico ideale in cui noi non lavoriamo, ma ci dedichiamo solo a pensare a noi stessi, a migliorare il nostro modo di vivere, a cercare di realizzare un po' di quello che cerchiamo di ogni giorno per essere il più possibile felici.
E com'è cambiato il significato di scolè nel corso degli anni?
Ma no, in teoria non è cambiato, certo, poi ci sono molti ignoranti, per esempio appunto la scuola non prevede che si lavori, ecco, appunto il tempo libero dalle necessità materiali significa tempo libero dal lavoro, a scuola si va quando non si è obbligati a lavorare, no?
Certo.
Perché si è obbligati invece a imparare, a crescere, a costruire la propria personalità, quindi l'alternanza scuola-lavoro che si sono inventati ora è una boiata pazzesca, no? Evidente. Non ha nulla a che fare col lavoro la scuola. La scuola prepara l'individuo, il quale poi, se si prepara bene, sarà capace di scegliere il proprio lavoro e lavorare davvero bene. Ma la scuola come luogo ideale, fuori dal percorso invece, diciamo così, scolastico, classico, è qualsiasi momento in cui noi, anche superata abbondantemente l'età scolare, diciamo, ci dedichiamo a noi stessi e pensiamo, non pensiamo a far soldi, ma pensiamo solamente a migliorarci e poi se ci miglioriamo poi viviamo anche meglio il nostro lavoro, ecco, che non è che certo abbia poca importanza, ma è più importante il tempo libero del lavoro.
Grazie, grazie davvero Matteo Nucci.
Grazie a voi.
Buona serata.
Anche a voi buona serata.